incontri che sulla mostra dedicata ad Armando Pizzinato, che si sviluppa nella sede della Galleria d'Arte Moderna Parco del Comune di Pordenone e anche nella Galleria Sagittaria. Armando Pizzinato, Patrizia Pizzinato, che poi per castigo dovrà fare un'intervista. Ecco, ho detto che è un castigo. Quindi continuiamo in queste conversazioni che testimoniano e approfondiscono anche la figura di un artista che è stato ed è molto presente, è con le sue opere molto presente nel territorio della regione, ma soprattutto in tutta Italia e anche all'estero. Di solito si dice che chi lavora, nemo profeta in patria, però mentre uno è in vita si vedono determinate cose, poi a distanza si recuperano anche moltissime altre testimonianze che poi verranno successivamente anche grazie al dottor professor Casimiro Di Crescenzo e dell'archivio Armando Pizzinato, verranno ulteriormente messe a disposizione. Il professor Di Crescenzo avrà un incontro la prossima settimana. Ma intanto sentiamo don Luciano Padovese, perché è stato un grandissimo amico di Pizzinato, lo ha frequentato moltissimo e quindi credo che questa testimonianza sia anche un'esperienza abbastanza unica in questo senso. Don Luciano.
Ma grazie, un compagno di viaggio. È un po' strano perché un prete e un mangiapreti messi insieme parebbe che non ci stessero bene, invece io ci stavo benissimo e ci continuo a stare benissimo, perché Pizzinato l'ho sempre davanti. Io ho due suoi bellissimi acrilici. Uno mi riassume lui come l'ho sentito io. Uno è un volo di gabbiani, ma è indescrivibile, e poi c'è una struttura, ma pensate, lui che ho conosciuto e tutti dichiarano essere stato un uomo piuttosto pugnace, eccetera, lo era di una tenerezza quale mi appare in queste sue opere, che per conto mio non sono minori di valore di grandi altre che sono conosciutissime nel mondo. Ed è intanto la sua struttura, tutta la ricchezza della sua cultura pittorica, ma anche la sua profondità. Ma poi la tenerezza, pensate a questi rosa, questi azzurri, non so io, inimmaginabili in lui, che aveva colorito di rosso soprattutto tante sue opere. E Pizzinato quindi l'ho sempre davanti agli occhi, sempre, perché io proprio lì li ho messi. Io non ho tanti quadri, tanti libri, tante cose, ma tantissimi quadri sono passati per le mie mani, ma vanno a finire nelle nostre ricche ormai collezioni. Però questi due li ho proprio davanti agli occhi, come ho avuto sempre davanti agli occhi, passando alla direzione, una cosa che è stata secondo me un inizio, e anche il segnale di un inizio, e cioè i buoi, non so, no, io l'ho chiuso il mio telefono, non è mio, quei buoi pacifici, bellissimi, non so se voi siete andati a vedere la stupenda mostra della galleria Armando Pizzinato, che qui è la figlia, che è terribile, molto più del padre, molto più del padre. Io le sue tenerezze le conosco, ma non le ho davanti come quadro, no? Le ho ogni tanto quando la avvicino. E Armando Pizzinato, e questa opera è sempre lì, voluta da lui, è voluta da lei, quasi un inizio di collezione, quasi un inizio, perché ha voluto poi che regalarla, aveva regalato solo a Leningrado, si chiamava quella volta, oggi San Pietroburgo, il museo, due cartoni, dei quanti non so siano, perché sono adesso in esposizione stupenda lì alla galleria, è troppo lungo di là, mando pettinato, ho detto basta adesso, cioè, che si chiama Il Parco, ecco, ed è una serie di cartoni, ed era il secondo cartone che regalava, e l'ha intestato alla casa e al suo direttore Luciano Padovese, potete leggerlo sotto, è proprio in fondo, è sotto i buoi, sotto i buoi. Però sono questi delicati, come dire, dolcissimi climi che lui, il difensore degli operai, il difensore dei poveri, il difensore dei diritti, il difensore della giustizia, l'arrabbiato competitore con anche i suoi, come dire, amici prima o compagni, che però secondo lui erano imborghesiti, erano compagni chic, potremmo dire, no? Io adesso non entro in merito, ma ho ore e ore e ore ascoltato queste discriminanti tra la sua visione di coerenza e la sua diremmo così, fatica di sopportare che fosse tradito una certa area di, come dire, di aiuto al mondo, ecco, perché lui guardava con questa immagine la sua realtà, non era uno che si chiudeva nel suo studio, peraltro bellissimo, anche disordinatissimo, ma è che io ho frequentato molto, ecco, ma era uno che proprio si apriva al mondo, lui vedeva veramente il mondo nella sua miseria e anche nelle sue utopie, perché vorrei parlare soprattutto delle cose che mi hanno aiutato a vivere, perché lui è stato un aiuto a vivere. Io ho fatto il seminario, ho fatto la Gregoriana a Roma, ho studiato teologia, ho insegnato per anni e anni teologia, ma credo di aver avuto moltissimo da lui, e adesso cercherò di dire queste cose qui. Vado abbastanza a braccio, perché di queste cose ho parlato tanto, ho scritto tanto, quindi vorrei essere un po' diverso, insomma, dal solito, se riesco. Quindi Pizzinato, questa creatura, diremmo, per me dolce, per me molto affettuosa, per me anche molto, come dire, vicina negli ideali, ecco. Perché qui mi ripeto di certe cose che ho scritto, perché per me, che ero prete giovanissimo, messo qui allo sbando, no? Perché qui era campagna, non c'era nulla, quindi mi ha mandato qui senza soldi, per dire guarda così sarà, e così difatti è ancora, no? Senza soldi mai garantiti, con Pizzinato si parlava di provvidenza addirittura, no? Perché lui alla sua maniera credeva anche lui, aveva utopia. L'utopia è il vedere nella ristrettezza del presente delle proiezioni molto grandi per il futuro. In questo eravamo abbastanza sintonici. Il principio che ci ha unito, almeno da parte mia, era una frase di Papa Giovanni, siamo nei climi dei conclavi, io ho vissuto quello perché ho fatto 6 volte a vedere il cammino che fumava, fino alla sesta fumata di Giovanni, che però fu una delusione perché fu un gelo quando apparve quando dissero che era Roncalli Papa, però insomma dopo abbiamo visto che insomma il suo fumo era un segnale di quelli di rivoluzione, che poi si è proiettato e vorremmo ricominciarsi a proiettare, io almeno vorrei ricominciarsi a proiettarsi, e diceva: ma io non riesco a capire come, quando trovi qualcuno che la pensa sì, opposto a te per quel che riguarda ideologia o visione di vita, però vuol fare delle cose buone con te, ma perché non dovresti metterti insieme? Perché non dovresti metterti insieme? Però sa, amici, tanti anni fa mettersi insieme era molto pericoloso per uno come me, perché insegnavo teologia, ero qua direttore qui, facevo 1000 cose col vescovo, e insomma mettersi insieme a un Pizzinato che aveva sollevato anche dei malumori quando avevano sentito che sarebbe venuto qui da noi a fare una grande mostra, malumori che erano minacce a me, minacce, letteralmente minacce, con dei personaggi che se gli dicesse il nome, ma pace all'anima loro, io sono andato a trovarli in cimitero e ho detto: ma adesso capisci che era una cosa diversa, no? Perché siccome io credo che tu sei già, nonostante tutto, in paradiso, no? Perché credo purtroppo che tutti vanno in paradiso, quel purtroppo lì è cattivo, ma insomma, ecco, o che comunque nessuno va all'inferno, e sono in buona compagnia con grandi teologi, non so come saranno purgati, ma anche lì ho trovato una buona frase di Benedetto XVI, ma ricavata da padri di chiese che dicono che il fuoco che dicevamo noi del purgatorio è il fuoco dell'amore di Dio. Sa, a me da bambino andavo sulla candela a dire: Madonna, questo fuoco, ma questo è niente, è ombra a confronto a quello del purgatorio. Invece adesso fuoco dell'amore di Dio. Speriamo di passarci in mezzo senza troppe scottature. Vabbè, e quindi passano, passano, passano. Però sono andato a dirgli: ma adesso hai capito che sbagliavi, no? Perché? Perché ci trovavamo con Pizzinato, più che non con qualsiasi altro, in questi discorsi di giustizia, di essere coi poveri, ma coi poveri, amici. Non nel senso economico e basta, perché non è detto che i poveri di soldi siano i più poveri. Basta che guardiamo intorno all'Italia adesso, non sono i più poveri i poveri di soldi. I più poveri sono i disgraziati che raccontano balle, che mettono bugie, che rubano e non vanno in prigione perché in Sicilia hanno messo a un anno in prigione per uno che aveva rubato una gallina. In Sicilia. Ed è recente la storia, figuratevi voi, più grandi sono i furti, più garantito sei. Allora, a un certo punto, con queste cose qui, non ci si poteva non trovare d'accordo, no? Sì o no? Però questo è già un essere arrivati a un'amicizia che ci apriva. Come siamo arrivati all'amicizia? Forse questa è la cosa che mi interessa dire perché è una testimonianza un po' storica per me, per questo centro che va verso i 50 anni e avendolo aperto io potete immaginare quanto pochi ne avessi, per quanto ne abbia tanti adesso, quella volta ne ho proprio tanto pochi. E mi ricordo che è stata un'apertura veramente straordinaria, perché non so come mi era venuto la notizia, mi pare che mi venisse da Paolo Rizzi, che c'era questa realtà, diciamo, non secondo lui ben conosciuta, non solo a Pordenone, che naturalmente non conosceva, e dopo dirò qualcosa che diceva Pizzinato, che non conosceva più di tanto la realtà dell'arte e della cultura. E questa casa, anzi, è stata dovuta anche con Lino Zanussi, mi ricordo poco prima che morisse, eravamo diventati molto amici anche con lui, passavo delle sere, veniva a prendermi per parlare, a parlare, mi ricordo con la luna e con le stelle, come proprio fossimo dei romantici, solo che essendo tutti e due normali, lui e anch'io, parlavamo di cose anormali, cioè di far grande Pordenone, di far grande il Friuli, di far grande la realtà dei giovani, di far grande una cittadina che doveva aprirsi e diventare una città molto robusta, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, mi ricordo che con lui si era fatto il discorso di aprire, io avevo detto: io non vengo lì se non mi garantite che faccio una cosa che voglio io, cioè che vogliono i tempi, cioè una casa di cultura, perché l'avevano vista come un dopo scuola, una roba oratori, figurarsi, l'avevo una vena di anticlericale, mi ha sempre riconosciuto il mio vescovo, però anticlericale nel senso di anticlericalismo, non di anticlerici, perché io ho pena di tanti preti, perché siamo tutti maltrattati, non sempre con giustizia, perché insomma si fa mica una. Voi siete sposati tanti e fate una brutta vita, però noi non è che la facciamo tanto meglio, eh? Non è che la facciamo tanto meglio. Il discorso dunque è: sì, bisogna avere rispetto di tutti. E dunque ero un po' come dire, sì, anch'io che mi guardavo da certe forme di educazione, insomma, no? Per me, venivo da Roma, era un clima di concilio e mi ricordo che ho detto: o mi lasciate fare un centro culturale, dove non sono solo giovani, perché io non venivo, ero stato passato anche per Turruaro, dove avevamo fatto delle attività, il Marconi, eccetera, da Roma. E però era il destino di venire qui, perché stavano preparando appunto questa casa. E che però l'avevano concepita come dopo scuola, il dopo Kennedy, il pomeriggio, robe così, insomma, ho detto ma neanche morto. Allora il vescovo mi ha minacciato, mi ha detto o vieni qui o fai il direttore del Marconi di Porto Urvaro, che erano 120 interni, che c'era un liceo, che c'era, e che era soprattutto una scuola di cui io non ero d'accordo, perché ero un po' anticlericale e dicevo la scuola deve essere un po' di tutti. Ero anche per la scuola, come dire, ma è inutile che mi entriamo in questo discorso. Ma fa parte però del mio sì qui. Ero per una scuola di tutti, insomma, ecco, una scuola di tutti, non dei sioli, dicevamo noi a Porto Urvaro. Dentro a queste scuole invece non potevano andare se non persone che pagavano, e questo era, mi detto, allora vado là. E sono entrato qui piangendo, perché non c'era proprio zero, non c'era neanche ancora la passerella. E però con l'idea, avevo fatto un progetto, l'idea di fare una galleria, ma non di quelle per i ragazzini, insomma, no? E tutto sognando. No? Sognando di fare i dibattiti che non venivano fatti mai, perché le conferenze non avevano mai dibattito, e da quella volta noi avevamo cominciato a non fare conferenze se non con dibattiti potenziali, perché se dopo nessuno vuole parlare. E poi musica, ma fatta tutta questa roba non solo come spettacolo, ma come formazione, come laboratorio, come roba così, insomma, è inutile che vi stia a dire. E questa idea qui mi permise anche di avvicinare delle persone, andare là a sbattere il muso, così, e dire, lei mi dà una mano. Erano i grandi nomi del Friuli, che forse non erano grandissimi in tutta Italia, ma anche sì, perché Zigaina, non so se l'avete sentito nominare, Afro, Mirko e Dino Basaldella, Mascherini, tutta gente così, un pretino. Come me, so che quando ho chiesto a fare una prima mostra a Magri, mi ha detto, ma io devo venire là a fare una mostra, Magri, che si sentiva un grande maestro, anche lui, no? Forse lo era, ma insomma, io ho detto sì, dobbiamo cominciare, se lei viene, viene, se non vuole, va bene. E così, col muso, perché non era una faccia, era un muso. Senza rispetto di me, anche perché io sarei anche un timido, anche se non sembra, e così insomma hanno accettato, perché questa idea di mettere insieme giovani, arte, ma arte con grandi pittori e con grandi maestri, no? Era stata un'idea che ha sfondato subito, che è venuto Mascherini, Zigaretti, il primo anno, Kersikla, e tanti altri, grazie anche a un grande mio amico che si chiama Renato Api, a cui è intestata questa sala e a cui devo anche questo incoraggiamento. Ma anche lui, quando l'avevo affrontato, ha detto: ma cosa si propone lei? Io mi propongo un sogno, ho detto, no? Cosa ho fatto io dopo che ho sentito il dottor che ho detto prima, il giornalista Aldo, no, Paolo Rizzi, no, Aldo, anche Aldo poi è venuto, ma ho detto, mi parlava di Pizzinato, va bene, le ho telefonato a Pizzinato, Pizzinato è rimasto basito, no? Dice, cosa, un prete, che sì, e allora le ho spiegato per telefono, dico sì, è una roba nuova, c'è questa roba qui, e si è incuriosito, ecco dove è nato, si è incuriosito. Perché dice, è una cosa come piaceva a lui, cioè di andare in mezzo alla gente, di fare per tutti, di non far salotti, no? E dice, sì, va bene, allora è venuto a trovarmi perché mi ha studiato come si studiano, i genitori una volta studiavano il moroso per la figlia, no? Quindi sì, perché mi ha avuto, sì, io dai romanzi so queste cose, perché io negli amori ho chiuso in scuola materna e quindi non ricordo più di aver fatto altro. Però dico, è un discorso che è stato interessante perché ci siamo studiati, Mi dispiace parlare di prima persona, ma è il titolo della conferenza, quindi dovete scusare, sa. Però viene fuori lui, perché è stato attentissimo, curiosissimo. Io gli ho fatto vedere il mio progetto generale della casa, no? Che era quello di fare un'intercultura, un'intergenerazionalità, rompere l'idea della scuola, siccome insegnavo al classico, che fossero solo quelli del classico che avevano cultura, anche interstudentesca, e dopo era quella di fare, siccome era, e questo era un discorso che avevamo già portato avanti con Lino Zanussi, che era entrato in pieno in questo clima, e come dicevo, passavamo delle ore a parlare. Diceva l'industria ha bisogno è troppo preponderante l'industria Pordenone, tempi felici quella volta, però aveva il problema grosso di una preponderanza economica a cui non era, corrispondeva neanche una, come dire, capacità, una densità adeguata dal punto di vista culturale. Lui la sentiva questa cosa qui. Era uno che aveva fatto la terza avviamento, non so, dopo gli è andato alla laurea honoris causa, però aveva un'intelligenza, amici, che vorrei, insomma, vi dico una cosa. E poi questa, ecco, una cosa che ci ha accomunato, mio almeno, scusate se parlo in prima persona, ma ormai sono all'orizzonte, era questa capacità di sognare. Cioè, io ero anche giovane, però senza soldi. Quelli avevano tanti soldi, ma sognavano. Non erano gente che voleva ancora soldi, non è gente che voleva, sognavano e sognavano per tutti, era un altro mondo. È pizzinato quando ha trovato una creatura disarmata come me, quasi quasi mi ha preso per proteggere il progetto che avevo. E mi ha incoraggiato moltissimo. Non ditemi che questa è una roba da niente, perché io non vi dico l'età che avevo, ero giovanissimo. E avere questa gente che ti. Uno aveva l'industria con 35.000 operai, quest'altro era un uomo che io avevo capito che era grande, perché mi ero ben documentato anche un po', no? Allora abbiamo incominciato, e lui la prima cosa, sì, era una rottura, perché la sua affettuosità voleva dire costringerti, poi tu cosa dici, Patrizia, come figlia, devi aver patito un pochettino, o te l'hai tagliata presto tu. Te l'avrei tagliata presto, ecco, io non potevo più tagliarla qua, perché sai, un conto è tagliarla del padre, un conto è tagliarla del vescovo e dagli affini e gli addetti alla società, eccetera. E poi quando fai una cosa ti impegni, insomma. Ebbene, lui ha cominciato a dire dove era la galleria. Fino a quel momento lì non era più il caso, e abbiamo portato su qua la galleria, che volevo dire. Era giù nella sala, no, no, che era una serie dunque, la stanza dove è nato tutto, è quella che adesso è intitolato atelier. L'atelier. Ecco, lì è nato tutto, perché era fatta in una maniera la casa, che non c'era un luogo per accogliersi. Allora l'atelier. Qui di sopra era riservato per gli studenti che dovevano studiare. Ma era fuori. Io ho trovato il progetto eseguito, fatto e sbagliato. Tutto storto, senza un luogo di incontro, perché doveva essere tutto gran massa di gente, maschi da una parte, femmine dall'altra. Una delle prime cose che ho. Sì, se voi vedete le scale, sono mica nel centro, erano 2/3 di maschi, no? E cominciava già a essere tutto sbilanciato verso le femmine invece. Io ho detto, guardi, ho detto il vescovo, ma il vescovo, perché è stato Zanussi a dire al vescovo che gli dia garanzia, a condizione che il vescovo lo garantisse della laicità del posto, cioè che non diventasse una casa religiosa, che non fosse fatta che fosse aperta a tutti. Insomma, era quello che lui veniva dal da Zanussi era così, e il vescovo veniva dal concilio, era straordinariamente disponibile, no? Sottoscritto anche, e però ho detto siamo conseguenti allora. Tanto non si distinguono maschi da femmine, sì, si distinguono, ma dico, ma non nel senso di tu di qua e tu di là, no? Va bene. Poi a un certo punto tutti i cantoni erano un po' intriganti, no? Colonne, cioè, non vi sto a dire. E lui ha cominciato a entrare in merito, Pizzinato, capite? Non è uno che fa una mostra, porca miseria. Non è uno che dice mi interessa che i miei quadri valgano, cioè ti prende a cuore un progetto, un'utopia, e li farò anche, ma non li facevo pena. Io ho avuto l'impressione che mi abbia trattato da uno con cui poteva discutere alla pari, e questo è ancora più significativo, no? Perché a me ha insegnato a far così con i giovani, mi ha insegnato lui, un po' lo sentivo io, ma dico, ci siamo trovati insomma, no, su questo. E non mi ha quindi dato la sensazione di essere uno che mi prende, perché dopo che io li resistevo, io ho una serie di, non so, 10-15 lettere che mi diceva che doveva essere così, che dovevo fare colà, non era così, Patrizio, che bisognava mettere, tanto che io ho detto basta adesso, basta, perché se no facciamo meno fa niente qui. Ecco. Però era con amore, perché lui non se l'è mai presa, quando anche io dicevo basta, insomma, adesso, no? Perché ho preso confidenza subito. Preso confidenza subito, anche questo è un fenomeno, non mi so spiegare, perché se voi mi dite ma come mai lei è giovane così, lui è un grande, è confidenza subito, non lo so. E questo però mi ha dato un'idea, che quando tu hai un progetto o un qualcosa puoi trovarti con tutti. Cioè, tu puoi fare veramente attraversamento di generazione, attraversamento di categorie, attraversamento di classi, non conta nulla, perché è quello che ci unisce, la strategia, non le tattiche sono quelle che ci dividono, no? Perché tu fai il furbo per arrivare a una determinata cosa, ma le visioni ti uniscono, e quelle sono venute meno, perché è giusto che venissero meno le ideologie, per quello che erano, ma non che vengano meno delle visioni globali, ecco. Allora si parlava alla pari, e lì è venuto fuori che poi parlavamo di questi progetti, poi è venuto fuori che lui ha accettato di fare una gran mostra qui, ed era parecchio che in Italia non faceva mostre antologiche di grosso significato, perché era stato lui, infatti lo definito un po' eretico del Partito Comunista, no? Di cui era fedele fino in fondo, ma era anche eretico rispetto a quelle che erano le ordinanze, diciamo così, dei suoi capi, e che lui capi non ne ha mai avuti, mi è parso a me, era sempre uno che esprimeva le sue convinzioni. E mi ricordo che organizzammo questa mostra, ma organizzando questa mostra, aiutati da critici di sua fiducia, e sognando subito dopo un'altra mostra che non si è più ripetuta e che io auspicherei che prima o dopo la si facesse, cioè la mostra della grafica, una mostra che non si è più ripetuta, che è storica, è unica, no? Mi pare. Qui abbiamo l'onore anche di avere presente, oltre che la figlia di Pizzinato, anche il professore che ha curato la grande mostra qui alla Galleria Armando Pizzinato, no? Galleria Casimiro di Crescenzo, da cui ho imparato molte cose, perché pur avendo un sodalizio di 30 anni, era anche pudico, il grande amico, molte cose, per esempio della sua storia un po' dolorosa, ecco, che ha caratterizzato la sua infanzia, in dettaglio le ho conosciute un po' dopo, anche perché avevo anch'io il pudore di non fare tante. Bene, dicevo, negli interstizi di queste mostre, soprattutto dall'anno 70, abbiamo fatto un grande ecco, un grande successo, una grande antologica, e poi l'antologica della sua grafica con un libro che è stato esaurito di colpo. Io vorrei quasi di rieditarlo, sì, basterebbe che tiriassimo fuori un po' di soldi, non so da che casse, non so da che casse, perché quelle del Vaticano sono meglio non toccarle, no? Ecco, quest'altra, e poi non fanno per la cultura. Sono un po' arrabbiato, dovete scusare anche se sono un po' arrabbiato, ma non ho perso la caratteristica che mi ha detto il vescovo, ha detto: guarda che sei un po' anticlericale, ma ti raccomando di non diventare mai clericale. Io mi sento profondamente cristiano e anche prete, sia ben chiaro, però ho l'immagine di una visione di Vangelo più che di altre cose. Anche se sono stato dentro nell'istituzione, servendo l'istituzione. Allora abbiamo parlato un po' di tutto, e qui entra un po' il mondo di pizzinato interiore. Una parte l'ho detta, quella della visione della giustizia, quella della visione della gente povera. Evidentemente lui aveva anche sofferto, non so se ha sofferto la povertà, ma certamente non credo.
Bastava pochissimo,
Bastava
diciamo,
pochissimo. Lo so molto bene, Patrizia, perché le volte che sono andato con lui, pane e formaggio, pane e formaggio. Vabbè, ma le ciappava i soldi anche se ne prendeva, però lui era. È una cosa, ma mi fate saltare di qua di là, però dopo ritorno qui. Ecco, ma per esempio una cosa che io vedevo anche oggi sui quadri che mi ha dato, no? Lui, il quadro era un qualche cosa che gli apparteneva dentro, capisce? Non ho mai visto, cioè, io non so quanto tempo ci mettessi in un quadro, però. Se lei vede da vicino i quadri, sono perfetti nel colore. Io non voglio fare il critico d'arte, anche se mi sono dilettato tante volte di scrivere d'arte, però è una cosa incantevole. Lei può vedere tutte le parti del quadro, lui ci metteva l'anima, per cui lo possedeva, ma era posseduto dal quadro, per cui faceva fatica a vendere. Io ho parlato, ero amico di un suo cosiddetto mercante, ma non era mai stato mercante proprio. Non mi viene neanche in mente adesso no, no, Trevisan, quello di Mestre. Ma diceva che era un affare tirare fuori un quadro per venderlo, insomma, perché l'aveva dentro. Cioè. E allora lui nella sua realtà era povero ma ricco, ricchissimo di questo mondo suo interiore, no? E poi autorevole. Per cui non aveva l'autorevolezza dei soldi, perché tanti pittori, tanti artisti che io ho conosciuto avevano autorità, o credevano di averla, perché avevano venduto tanto, anche imbrogliando, perché mi verrebbe da dire tante di quelle cose qui, che ne ho passati a centinaia, amici. Abbiamo fatto 450 mostre qui, quindi centinaia, più dopo abbiamo avuto a che fare con tantissimi grandi, grandi pittori, grandi maestri. Anche ladri e farabutti, ma anche grandi persone. Cioè, lui era uno ricco di questa sua intensità, di questo suo mondo interiore. Quindi qui ci sentivamo d'accordo, no? Ci sentivamo d'accordo. Quali erano le sue confidenze, quelle che si sono decibili? Perché io qui una lettera preziosa che arriverà a essere conosciuta solo dopo la mia morte, prima nessuno l'ha letta, l'ho letta solo io. Perché è bellissima, è straordinaria ed è una. Siccome sono troppo coinvolto, non la posso leggere. Ma però lui mi diceva le cose che sentiva lui, anche i suoi sentimenti, ma però pudicissimamente. E quindi la sua mamma, che gli rompeva anche l'anima un poco, perché era molto forte, morta a oltre 100 anni. Sì o no? 99, ho sbagliato di un anno e mi perdonate, no? Ma lui andava a trovarla, o comunque la sentiva, insomma, presente, un po' anche la sentiva presente, ma anche pressante, la sentiva pressante, pur essendo lui già anziano. E già questo però me lo rende ancora più umano, no? Me lo rende più umano perché il papà, insomma, lo sappiamo tutti, era sparito giovane, insomma, anche in maniera tragica anche. E questa mamma li aveva, no, tirati su così. Poi della prima moglie, Zaira, che era una compagna per lui anche di idee, di vita, poi della sua figlia di cui mi parlava, così, scusa, perché tu sei un po' uguale, mi parlava con tenerezza, poco, ma con orgoglio poi, perché per lui tu avevi fatto carriera, eri una persona, beh, docente a Roma, architetto, eccetera, quindi lui, ma però sempre con pudore. E dopo ho avuto modo di avere anche, sempre in queste occasioni qui, capite quanto si apriva. Anche ha voluto che conoscessi la sua seconda moglie, che era sposata civilmente e che però era cattolica, quindi anche aveva già fatto un'imbastitura, che era un preludio per farla anche con me, non nel senso, sì, della moglie, ma nel senso dell'idea, perché era una cattocomunista sua moglie, cioè era cattolica, però comunista, ma quando si è cattolici, comunisti non si è più. No, non è vero, perché si può essere non cattolici di un certo tipo, ma neanche comunisti di un certo tipo. Ma insomma, questo mondo, voi avete le idee bianche e nere? Io le ho grigie. Le ho grigie nel senso neanche, le ho a colori, non grigie, anche grigie quando ho i brutti giorni, ma perché al mondo non esiste tutta una cosa o tutta l'altra. Io ho scritto un libro, Nulla da buttare, perché dentro il mondo non ho mai trovato niente una persona, ho cercato di tutto, non proprio di tutto, sì, non so se ce n'è ancora di altre cose, però. Trovi dappertutto una positività, per cui non mi ha meravigliato che lui avesse questa voglia, desiderava sposarsi in chiesa. E lì quello che mi ha molto meravigliato è che Armando, insomma, era delicatissimo. Dopo magari avrà cambiato anche atteggiamenti, ma questo era un po' la vita, no? Però era delicatissimo e mi ha chiesto se poteva farlo, no? E io li ho tenuti, non si fanno i percorsi, ma con loro due ho voluto parlare chiaro, insomma, io ero, sì, ero per il matrimonio, insomma, ma se anche lui credeva a qualche valore di fondo, e i valori di fondo lui era convintissimo. E mi ricordo che abbiamo fatto il matrimonio qui in cappella, ma anche questo è stato divertente, commovente, ma divertente, perché aveva per testimoni un ebreo e dopo aveva un altro mangiapreti, che mi pare, perché anche lui, però era lecito, perché erano, sì, non è come fare i padrini in battesimo, cresima, che devono essere credenti, no? Sono testimoni. Ecco, dopo non mi ricordo più tante cose, io so, mi ricordo solo che in questa lettera che viene dopo mi scrive delle cose bellissime, quindi ha vissuto un momento, e dite quel che volete voi, scrivete come volete Pizzinato, ma Pizzinato era anche questo, e io penso che la sua pittura dovrebbe essere vista in maniera diversa. Perché secondo me è un grandissimo Pizzinato, è un grandissimo, non solo perché ha avuto, come benissimo De Crescenzio ha spiegato, e mi piace dirlo, che non c'è stata mai una così puntuale ricostruzione di tutta la sua virtù arte, anche se anche noi abbiamo dedicato cataloghi, Maniago qui e trove, mettendo in luce questa grandezza del personaggio, però ecco perché secondo me ha una sua situazione unica nel panorama, unica, sì, unica, originalissima nel panorama dell'arte italiana, perché anche il suo passare attraverso le varie fasi, che voi conoscete meglio di me, dalla prima parte che aveva qui ci sono due o tre opere sue del primissimo periodo che risente un po' del Novecento veneziano, credo, sostanzialmente, non mi addentro in niente, state tranquilli. Poi le varie fasi, nuovo fonte delle arti, poi il realismo, eccetera. Ma voi vedete che c'è in tutto, come prima parlavo dei buoi teneri, no? C'è poesia che non la vorrei chiamare lirica, se lirica è una, come dire, espressione che fa parte di un protocollo dei critici d'arte che devono dire così e non si sa cosa vogliono dire. Sì, c'era anima, c'era umanità, c'era quello che poi in altre cose ha espresso, no? Cioè, era la sofferenza. Se voi vedete anche gli operai suoi, gli operai, quelli, non sono andati a vedere la mostra, una grande mostra che spero aiuti a ricostruire un po' come dire, della sua figura anche nella storia dell'arte italiana. Voi vedete con chiarezza anche i tipi e i colori, sono cose che ti avvolgono. Voi direte, ma lei è un amico, ma io insomma. Sono abituato anche a guardare le cose, se mi piacciono o non mi piacciono, se valgono o non valgono, insomma, può darsi che, però io conosco anche molta, molta, molta roba, insomma, di arte, ho girato bene l'Europa e anche l'America, sono andato al MoMA e ho visto bene, lì e altri, San Francisco e altri, ho visto, però questo qui potrebbe andare dove vuole, ha delle cose, ha questa originalità, De Crescenzo ha scritto molto bene. Cioè, ma io vorrei aggiungere che lui metteva quell'anima che io avevo colto extra pittura, no? Extra arte, perché a un certo punto, se devo dirvi la verità, a me è diventato fare quelle due mostre, è diventata una cosa quasi normale, perché il grosso di questa operazione è stato incontrare lui. Allora, non si è più fermato, no? Perché con lui c'è stata una certa riconciliazione con Pordenone, perché Pordenone, in qualche maniera, non so perché, andato via da Pordenone, non aveva più tenuto nessun rapporto con Pordenone, per motivi che posso capire, psicologici e tanti altri, ma non ha importanza. Ma era anche arrabbiato perché Pordenone non aveva dato rilievo anche a quei pittori che adesso noi abbiamo raccolto intorno a Pizzinato e che ci proponiamo di recuperare, perché qui si va in cerca di fare, anche quando hanno inaugurato il parco, hanno fatto una cosa sbagliata, io gliel'ho detto a tutti, perché dovevamo fare la mostra di Pizzinato, invece hanno fatto la mostra di Cali che avevamo fatto noi 4 anni prima. E lo capisco io anche, o così o forse non si riusciva. E quindi la capisco, però è da un punto di vista storico un errore. Ecco, perché era un'occasione anche per dare un ulteriore rilievo a Pizzinato, no? A metterlo in un quadro, diremmo così, risaltato a livello anche nazionale. Comunque sia, pace, non dobbiamo, tutto quello che passa poi ha del positivo, non stiamo qui a discutere, io sono di quelli che non vogliono criticare per criticare, ma dire che le cose che mi sembrano giuste, io le dico, no, ma però collaborando sempre, quindi non mettendomi fuori dal giro. Ecco, quindi Pizzinato e la sua anima l'ha messa dentro la sua pittura come valore aggiunto. Voi direte che tutti i pittori, tutti i grandi artisti lo fanno, vabbè, cioè, ma la grandezza tu la vedi, quando tu guardi certe cose del Rinascimento, certe cose del 300, certe cose non so, di qualsiasi periodo, e le vedete che sono diverse anche rispetto a quelle che sono le cose del periodo. E voi vi chiedete perché? Io ho letto tante vite di pittori, tantissime, per poter. Van Gogh, come lo capite voi, Van Gogh? Come lo capite? Io credo che sia è l'ora della cena, forse. Ecco, forse è da preparare la cena, signora. No. Ah, allora si è messo il telefonino perché dice così sento compagnia. Ma scherzo, signora, posso scherzare, no? Anche perché non riesco se no a. Vabbè, io penso che ho parlato già tanto, non ho detto nulla di tutto quello che avrei dovuto dire, ma no, quelle cose mi restano, ma poco poco, Cioè, quindi adesso non mi ricordo più dove ero. Ah sì, il discorso, dicevo, prima il Van Gogh, tutte le altre realtà, tutta gente che non è stata riconosciuta subito, no? Io penso a Matisse, ho visto delle cose di Matisse, che non si vedono, perché mi ricordo a Londra, sono stato in una casa privata, non era privata, ma era cose che non ho visto in nessun'altra parte, no? E cosa c'è dentro a questa pittura? Perché li fa grandi, più grandi di altri. C'è un'intensità umana che, non so, sarà anche un po' in altri, ma non così, così, diciamo, da costituire quasi il DNA ulteriore di questa gente che poi aveva la capacità formale, e anche creativa straordinaria. Io non voglio entrare nel discorso che sentiremo fare il professor De Crescenzo, e poi anche si potete sentirli anche al parco altri interventi che fanno l'illustrazione della. Trovate l'elenco di tutte potete trovarlo anche qui da noi, sia di queste che di quelle. Ecco, quello che poi volevo dire, aggiungo. Sono tante cose, ma che lui ha beneficato Pordenone offrendo, diremmo così, a fondo perduto delle opere straordinarie, no? Che sono state purtroppo tenute in gattabuia fino adesso. E forse nessuno di voi sa che lui mi telefonava, mi ricordo di notte, alle 11 di notte, con quella voce che faceva venire su un po', no? Io che ho sempre avuto paura dell'inferno fino a qualche anno fa, quando ho studiato che insomma è difficile anche andare all'inferno, bisogna essere molto cattivi per andare all'inferno, quindi sono sbraurini quelli che dicono ma io non mi interessa niente, ma che cosa, devi diventare un po' demoniaco, ma non vorrei che capiste male, ma è vero, guardate che anche lodarsi di essere chissà cosa, contro qua, contro là, come c'era sul giornale oggi stamattina, in una questione che varrebbe la pena sempre trattare con eleganza, ma che non dico, perché sono in mezzo io anche, no? Il discorso dell'eutanasia, sempre trattare con molta eleganza, molto rispetto d'eleganza, molto rispetto d'eleganza. Guardate che, ecco, no? Non mi ricordo più perché ho tirato fuori questa, adesso mi ha distratto. Ecco, il discorso, cosa stavo dicendo, scusate? Di notte, no, telefonava con l'inferno, infernale era, cavernosa, che diceva, io vengo là e li porto via tutta la roba che gli ho dato, non ne voglio più sapere di quella gente che non capisce niente, eccetera, eccetera. Non era neanche vero perché tante volte succede, e quella volta anche succedeva, che i dipendenti, ma lui lo sa, ma lui era a favore, io di lui posso dire solo bene, solo quando parla male di me sbaglia. È l'ex assessore del comune. Sì, ma avevano già fatto un progetto bellissimo anche per Villa Galvani, no? Che bisognerà che lo riprendano in mano perché non si può mica andare avanti a mostre così e costano l'ira di Dio, dove le trovi adesso? Comunque sia, e io gli dicevo, ma abbi pazienza, no? Cosa vuoi che vuole mica, ha fatto un gesto bellissimo, abbi pazienza perché i politici non ne può fregare di meno. Anche in questo periodo qua dicono che con la cultura non si mangia. Quando in tutti gli stati si dice, no, in momenti di crisi bisogna raddoppiare l'impegno. Io ho osservato che qui, in questo centro qui, no, si è moltiplicata la presenza in questi ultimi anni. Ma perché c'è bisogno di recuperare energie, no? Allora, come si fa a dire che con la cultura non si mangia? Se non hai energie non ti riprendi, da niente. E quei giovani cosa fai? Li butti via prima ancora che vengano al mondo? Cosa fai? Beh, insomma, dicevo che anche lì di notte mi diceva queste cose, senza dire però che era sempre espressione di... Io ho capito così che aveva bisogno anche di una compagnia. Quindi ci invitava, mi ricordo che dopo è diventato molto amico anche di Pauletto, e ci invitava insieme, andavamo a trovarlo oppure veniva qui, poi l'abbiamo coinvolto, lui si è coinvolto con Maniago perché gli abbiamo preparato una mostra lì, dopo si è affezionato a Maniago, però dopo lui diceva, perché era un po' difficile anche un po', no? Perché io qui gli sono stato dietro e ho guadagnato, abbiamo guadagnato perché abbiamo preso uno spazio diverso e da quella volta abbiamo avuto mostre anche eccezionali, eccetera. Maniago non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo, o la possibilità, non lo so, perché lui era disposto a lasciare molte cose a Maniago. E poi si è interessato di Po Fabbro, quel paese straordinario che ecco anche qui. E dicono, si è preoccupato dell'architettura di Po Fabbro. Non è vero, io sono andato alle prime visite, mi ricordo, a Po Fabbro per vedere, l'ho fatto con lui. E lui era dunque tra la rabbia della decadenza del paese e tra sempre l'utopia di aver immaginato un paese che era umano. Perché avete presente Po Fabbro? È proprio un reticolo di relazioni, no? Relazioni chissà canine anche, perché in quei paesi lì fratelli coltelli, no? Giusto? Però era anche vero che nell'intenzione era un aiutarsi reciprocamente, lui aveva quell'idea lì. Per ricordo che quando ha presentato il libro, perché ha fatto le fotografie, si è scritto un libro, eccetera, quando ha presentato il libro, che adesso hanno, mi pare che abbiano anche riedito, prego. Sì, lo so, stavo appunto dicendolo. Adesso si può trovare per quelli che hanno, perché è un bel libro, oltretutto è un libro di un grande artista. E mi ricordo però che quando l'ha presentato, che con tutte le autorità, che ci eravamo dati da fare anche noi, no? Per questa presentazione alla fiera, ha cominciato a riempire di insolenze le autorità presenti. È come i preti quando dicono contro quelli che sono a messa, contro quelli che non vanno a messa, no? Si riempiono di insolenze i cristiani che vanno a messa per quelli che non vanno. E così era lui. Al punto che io mi sono, insomma, io ero preoccupato perché mi hanno detto certe autorità, ma se sapevamo così non venivamo. Ma dico, bambini, prendetevele, siete istituzionali, insomma, è vero che va in rovina un mucchio di roba, e lui soffre perché ritorno all'inizio e finisco qui perché sennò mi pare che siamo esagerati, lui soffriva umanamente tutto quanto, la storia sua politica l'ha fatta benissimo, quindi non vorrei neanche per un poco entrare in merito, io ho lettere di Guttuso e di altre cose che mi aveva passato lui e che mettono in evidenza le controversie che aveva per anche ma lunghe lettere lui, dove ce la prendeva veramente con questa gente, e sempre però per delle idee, per dei contenuti. Non mi è parso di trovare pettegolezzo in lui, non so se mi sbaglio. Pettegolezzo in lui non ne ho mai visto, era un assoluto e anche un assolutista in certe cose, però era, posso dire la parola che può sembrare strana, era un puro e come tale mi pare la sua pittura abbia guadagnato moltissimo, così puro io sul testo che ho, che questo catalogo mi ha chiesto, mi è venuto in mente un episodio che ho vissuto io. E che può essere simbolico con cui finisco. Ero stato chiamato a fare una conferenza a Venezia, e non so come si chiama, sagrestia di Santo Stefano, che è diventato, è un quadrario, è un, insomma, una sala piena di quadri straordinari, e dove facevano conferenze, insomma. E la conferenza era su un pezzo di Sant'Agostino, capito particolare, dove si commenta il famoso furto di pesche. Non so se qualcuno di voi ha visto la fiction di... E volete che vi chieda se avete letto tutti le Confessioni di Sant'Agostino, il capitolo secondo, l'articolo sesto? Avete presente? Allora, siccome io sono abituato a non aver piacere che mi dicano cretino, se non sono una citazione di uno che per farsi vedere bello fa una citazione, dico la fiction è più facile che l'abbiate vista, no? Perché nella fiction hanno lasciato tanta teologia, ma il furto delle pesche, delle pere l'hanno messo. Però dal furto delle pere, e per questo mi hanno chiamato, viene fuori tutta una sua visione del furto, della cattiveria, del peccato, no? E io ho fatto questa conferenza che devo dire che mi piace ancora, che avrei voluto voglia, nome anche di quello che vi sto per dire, di tenermela come un segno delle tante conferenze che si è fatto fuori. A un certo punto, comunque io avevo detto a Pizzato, guarda che vengo a Venezia a questa conferenza, no? A questo punto, io avevo appena cominciato, entra col suo passo, era già anziano un po', entra il suo passo, io sono rimasto, dico, stecchito, no? Perché dico, che abbia letto bene, che parlo di Sant'Agostino, la colpa in Sant'Agostino, capitolo secondo, era organizzata poi da gente, sta di quelli che hanno... non so perché hanno chiesto a me, ma comunque hanno la profondità come linea, non la piacevolezza. Ebbene, a un certo punto comincia la discussione, lui è stato attentissimo, e comincia uno a dire una cosa, uno dice quell'altro. Una signora, un signore, a un certo punto ha fatto una domanda, mettendo in chiaro un dubbio che aveva, se era vero quello che avevo detto io oppure non, ma non metteva in dubbio me, faceva una questione. Si è alzato, ha fatto una di quelle reprimende contro quella persona che non aveva capito niente, che io avevo detto così, così, così e mi ha ripetuto la mia sostanza della mia conferenza, no? Tra la meraviglia di tutti, perché era conosciuto come un mangiapreti a Venezia, no? Sì o no, Patrizia? Non è che fosse conosciuto come un angioletto, no? Che va in chiesa a parlare bene dei preti. Ecco. Allora, io ho detto, state calmi che è un mio amico, non l'ho invitato io però, non l'ho invitato io. Quindi, dite voi, di fronte a questo, cosa potevo sentire io, se non una pienezza di amicizia di quelle, ma di quelle, perché lui non si è vergognato di andare a una conferenza lì. Non so dove si era informato, aveva visto un manifesto, non lo so, no? Però mi ha dato una di quelle testimonianze, mettendomi a disagio, ma però che era stata una consacrazione di un'amicizia che è durata fino in fondo, ma che aveva, diremmo così, il senso del notturno negli ultimi tempi, perché era un po', insomma, un po' stanco, ecco, un po' stanco, non di vivere perché è vissuto fino in fondo, ma insomma delle sue sofferenze. Ecco, io ho detto, abbraccio alcune cose di questo sodalizio, spero di aver detto la sostanza di quello che è stato questo incontro, quindi non era una situazione per niente. Nel senso, continuo a dire una cosa che ho sentito dire più volte, che dopo le mostre di Pordenone si è ripreso, perché aveva avuto un momento di un po' come di stasi, no? Non di stasi. All'estero andava alla grande, era andato a Leningrado, poi era andato Berlino e Dresda, quindi, però in Italia niente. Invece ha ripreso subito poi in Italia, ma anche lui penso che si sia anche lui tirato su un po', perché e di questo io sono molto contento, perché senza volerlo, bambino com'ero, siamo stati insieme, ecco, e insieme qualcosa abbiamo fatto, ecco. Grazie, grazie della vostra attenzione. Mi spiace molto di aver parlato in prima persona perché c'era da prendere in mezzo molta altra gente, ma non potevo fare il discorso per tutti, ecco. Non so se qualcuno di voi vuole dire, chiedere qualcosa.
adesso che lei la cita nel suo testo, potrebbe leggere il finale della lettera.
Finale e basta, però. No, guarda, guarda, è troppo lunga ed è piena di...
strappoli delle cose.
È difficile, signora, è difficile, è difficile. Prima, ma non posso dire. Fin qua siamo ancora nella fase dei rapporti ufficiali. Ma mi ha detto tutte le cose, era entusiasta delle mostre che si erano realizzate qui, degli incontri, eccetera. E abbiamo fatto anche tavole rotonde. Fin qui siamo ancora nella fase dei rapporti ufficiali, ma ti scrivo non per ripeterti queste cose che sai già. Ti scrivo in relazione al colloquio a tre che abbiamo avuto, per quel che hai saputo dire a Clary e a me. È durante questo colloquio che ho meglio capito la tua ragione di vita come prete, il compito che ti sei prefisso, dedicando la tua esperienza nell'aiutare gli altri a capire e a vivere meglio. Questa era la sua ideale, eh? Aiutare gli altri. Già fra di noi era sorta una simpatia umana rafforzata da reciproca stima, non per niente ho voluto che fossi tu a celebrare il mio matrimonio. Ma da quel colloquio è scaturito qualcosa di più profondo che mi ha fatto meglio capire la tua scelta di essere prete, di capire che dei preti che sappiano comportarsi ed operare come sai fare tu, è quello che mi dà fastidio leggere, hanno una funzione concreta anche in un mondo come l'attuale. So che per farlo ti occorre molta fede, molta forza, molto coraggio. Hai dimostrato di... va bene... Non so dirti molto di più, qui mi dà l'odi, no? E allora non mi va molto, ecco. Non so dirti molto di più, ma mi basta che tu capisca che ti ho compreso, che la mia stima per te è cresciuta e che anche la simpatia e l'amicizia che sento per te si sono rafforzate. Permetti che un miscredente, come sono io, ti dica che sei nella strada giusta, coraggio, vai avanti, sei sulla via indicata dal Cristo. Era il 16 marzo, che giorno è questo, no? 16 marzo del 1973, e siamo andati avanti fino alla sua morte. Quando è morto Patrizia? Il 2000, quindi 2004, sì. Allora, pensare quanti anni sono passati? 30 secchi, e 40, no. A me questa lettera qui, vi ho saltato diverse cose, ma sono... Ma sentite, uno che scrive una lettera così, no, che vive a contatto con vivere povero, perché era sempre elegante lui, ma poveramente elegante, perché aveva una figura signorile. Era una figura signorile, gli ho una fotografia con lui, ma proprio un signore, sì, ne ho più di una, ma dico, una è stata pubblicata anche. È un signore, però insomma lui sarà stato anche quello che volete. Io non mi ricordo, una cosa che adesso non so, non mi ricordo che abbiamo parlato male della Chiesa o roba del genere. Cioè, questa gente che non sa entrare nei contenuti, no? Pur nel rispetto delle diversità, restare nei contenuti, no? E invece deve colpire, offendere. Vedete anche quello che succede in politica, no? Non entrano mai nei contenuti. E questo è un po' una cosa che... Questo è un personaggio, io non so come si possa fare a farlo entrare nell'immaginario collettivo, come sogliono dire, no? Tra i grandi. Però spero che quelle cose che stiamo facendo, anche la partecipazione di questa sera, anche la prima volta qui, insomma, è l'espressione che si può fare qualcosa, no? Ecco, a me premeva mettere in evidenza anche questa umanità e questo comune percorso che si può fare a prescindere dalle ideologie diverse, a prescindere, perché è la persona umana al centro della preoccupazione, la bellezza, la bellezza, non ho molto insistito, ma c'è quell'umanità che è bellezza, no? Che è scoprire, e quindi anche bontà, perché come diceva Aristotele prima e Tommaso d'Aquino poi, la cosa buona tu la vedi quando la vedi bella, allora ti entusiasmi, perché non è la spinta che fa andare avanti, ma è l'attrazione che fa andare avanti. Peraltro era anche il discorso di Dostoevskij, non sarà la bellezza che salva il mondo. E queste cose qui sono utopie che bisogna metterle dentro in testa oggi, perché ci stiamo abbruttendo anche come linguaggi, ma è giusto che dei movimenti si fondino sul vaffa oppure cose del genere. E vi pare che sia giù, a prescindere dall'idea che possono essere per tanti versi anche condivisibili, ma dico, ma è linguaggio, guardate che è espressione della persona, eh? Della persona. Quindi un personaggio da riscoprire è un personaggio su cui lavorare e su cui mettere. Speriamo di poter pubblicare anche queste nostre conversazioni in modo di poter lasciare delle testimonianze ulteriori, perché sono una più bella dell'altro come titoli e come argomenti, insomma, ecco. Non so se non avete altro, io vi saluto e vi ringrazio di essere stati presenti. Sì. Ecco, se vuole un momento.